Giacomo capitolo 4. Pregate per me, fratelli, sorelle, non è un testo semplice, non è un messaggio facile, ma qualcuno ne ha estremamente bisogno in mezzo a noi questa sera, proprio di questo messaggio. Giacomo capitolo 4, Dio sia lodato, leggeremo fino al verso 12. Da dove vengono le guerre e le contese tra di voi? Non derivano forse dalle passioni che si agitano nelle vostre membra? Voi bramate e non avete, voi uccidete e invidiate e non potete ottenere, voi litigate e fate la guerra, non avete perché non domandate, domandate e non ricevete perché domandate male per spendere nei vostri piaceri. O gente adultera, non sapete che l'amicizia del mondo è inimicizia verso Dio? Chi dunque vuole essere amico del mondo si rende nemico di Dio. Oppure pensate che la Scrittura dichiari invano che lo spirito che Egli ha fatto abitare in noi ci brama fino alla gelosia? Anzi, Egli ci accorda una grazia maggiore, perciò la Scrittura dice: Dio resiste ai superbi e dà grazia agli umili. Sottomettetevi dunque a Dio, ma resistete al diavolo, ed egli fuggirà da voi. Avvicinatevi a Dio, ed egli si avvicinerà a voi. Pulite le vostre mani, o peccatori, e purificate i vostri cuori, o doppi d'animo. Siate afflitti, fate cordoglio e piangete. Sia il vostro riso convertito in lutto, e la vostra allegria in tristezza. Umiliatevi davanti al Signore, ed egli vi innalzerà. Non sparlate gli uni degli altri, fratelli. Chi dice male del fratello, chi giudica il fratello, parla male della legge e giudica la legge. Ora, se tu giudichi la legge, non sei uno che la mette in pratica, ma un giudice. Uno soltanto è legislatore e giudice, colui che può salvare e perdere. Ma tu chi sei che giudichi il tuo prossimo? Amen. Fin qui la parola del Signore, un testo molto forte. Giacomo scrive una lettera un po' diversa da quello che siamo abituati a sentire, il linguaggio di Paolo, anche quello di Giovanni, anche lo stesso Pietro. Giacomo ha una lettera molto forte. Giacomo scrive a credenti, scrive a fratelli e particolarmente fratelli che venivano dall'ebraismo, che si erano convertiti dal giudaesimo a Cristo. Ci risulta perciò un po' duro questo parlare del capitolo 4, perché lui parla di gente litigiosa, di gente passionale, carnale, di gente adultera. Espressioni forti che servono a scuotere. E io vorrei tanto che lo Spirito di Dio iniziasse l'anno scuotendoci a tutti quanti per bene, dandoci un bello scossone forte, in maniera che ci diamo una svegliata, fratelli, sorelle, e ci rendiamo conto se siamo nella volontà di Dio. Giacomo usa nel verso 4, che è il testo che vorrei sottoporre alla vostra attenzione, un termine fortissimo: o gente adultera, non sapete che l'amicizia del mondo è inimicizia verso Dio? O gente adultera. Io sono andato a vedere l'originale, forse il traduttore si è sbagliato, forse non voleva dire questo Giacomo, forse c'è un altro modo per tradurre quella parola. Ahimè, non c'è un altro modo per tradurre quella parola. Giacomo ha detto gente adultera. Siete come dei coniugi infedeli. O gente adultera. Siete come delle spose o degli sposi infedeli. A chi? A Dio. E perché? Perché l'amicizia del mondo è inimicizia verso Dio. Chi dunque vuole essere amico del mondo si rende nemico di Dio. Oh, il mondo. E che cos'è questo mondo? È un rivale in amore. Giovedì abbiamo iniziato lo studio sul Cantico dei Cantici e in questo studio abbiamo visto la meravigliosa figura dello sposo e della sposa. Dio è lo sposo e il suo popolo è la sposa. Cristo è lo sposo, la Chiesa è la sposa. Amen. Ma il credente che flerta col mondo, il credente che ama il mondo e le cose che sono nel mondo, il credente che si rivolge a questo altro amore diventa un adultero agli occhi di Dio. Il mondo. Ricordo la mia giovinezza spirituale, i miei primi giorni di conversione, una predicazione di un pastore che diceva che un giorno un credente comprò una televisione. E quando gli arrivò questo pacco a casa, tutto contento perché finalmente si era comprato la televisione, su questa televisione c'era la marca e poi c'era scritta una scritta pubblicitaria: tale televisore, il mondo in casa vostra. E questo credente prese il pacco, lo ridiede al fattorino e disse: portatelo via. Io non voglio il mondo in casa mia. Fratelli, adesso il mondo ce l'abbiamo in tasca. Altro che. E ho pensato come sono cambiati i tempi, vero? Credenti che assolutamente dentro casa loro la televisione non ci poteva stare, perché era mondana. E grazie a Dio che tanti di questi credenti stanno già col Signore, perché se vedessero oggi quello che abbiamo dentro casa noi, uno, due, tre televisori, computer, schermi, internet, questo, quell'altro, altro che mondo in casa nostra. Casa nostra è del mondo, non è più il mondo in casa nostra. A volte il mondo entra pure in chiesa, perché qualcuno ce l'ha, se lo va a consultare ogni tanto un po', il mondo, no? Mentre sta al culto, no? Controlliamo un pochettino che succede nel mondo. Mentre sono in chiesa, che dovrei adorare il Signore, che dovrei pregare Dio, sono ancora connesso col mondo. Giacomo, sì, 2000 anni fa, o gente adultera. Ma cos'era il mondo al tempo di Giacomo? Non c'era la televisione, non c'era il telefono, non c'era neanche la corrente elettrica, non c'erano le automobili. Ma che mondo c'era? Il mondo. Cos'è il mondo? Il mondo è non soltanto la moltitudine delle persone che vivono senza Cristo e senza Dio, quindi senza regole, senza la parola di Dio. Mi seguite, fratelli? Il mondo non è solamente la gente, ma è la collezione infinita dei beni, dei piaceri, delle ricchezze terrene che ostacolano la nostra corretta relazione con Dio, che è come una relazione coniugale. tutto ciò che viene a ostacolare il nostro rapporto d'amore esclusivo con Dio e vuole allontanarci, distrarci, portarci lontani da Dio. Una volta lessi uno scritto che raccontava quello che succedeva all'inferno, il diavolo che si consultava con tutti i suoi demoni. Dobbiamo farla finita con questa chiesa, dobbiamo distruggere la chiesa di Gesù Cristo. Come facciamo? Allora perseguitiamoli a morte, disse uno, e fecero grandi persecuzioni, spargimenti di sangue, tanti credenti trucidati con le loro famiglie, ma questa chiesa, non, anziché morire, essere soffocata, diventava ancora più forte. E allora un altro conciliabolo all'inferno: non funziona questa cosa qui, non funziona. Più li perseguitiamo e più quelli crescono. Cioè, allora venne un altro e disse: io ho un'idea. Cioè, come faremo? Io ho un'idea, li dobbiamo distrarre. Li dobbiamo distrarre. Non li dobbiamo perseguitare, li dobbiamo far addormentare. E allora il diavolo disse: va bene, dai, facciamo così, proviamoci. E allora sul mercato del mondo arrivano tutta una serie di articoli che hanno lo scopo di stordire i credenti, di farli addormentare, di farli distrarre. Si chiamano passatempo, si chiamano giochi, si chiamano interessi, si chiamano hobby, si chiamano in tante maniere. E alla fine i credenti passano il loro tempo non più col Signore, ma passano il loro tempo con tutte le cose fornite dal mondo appositamente per distrarli da quello che è il loro unico scopo: essere fedeli al Signore. Chi dunque vuole essere amico del mondo si rende nemico di Dio. Mondo è tutto ciò che è nemico di Dio. Vabbè, ma che male c'è se faccio questo? Che male c'è se faccio quello? Il problema è che mentre tu sei impegnato, io sono impegnato a fare questo o a fare quello, non sono impegnato a fare le cose del Signore. Questo è il problema. Questo è il problema. Perché per pregare ci vuole tempo, e per leggere la Bibbia ci vuole tempo, e per testimoniare le persone che sono perdute ci vuole tempo. Ma se il tempo ci viene sottratto da tutte queste cose che ci distraggono, ma fratello Alberto, ma allora non possiamo più fare niente. Fratelli, non sto dicendo che noi dobbiamo salire sopra un monte e fare gli eremiti. Sto dicendo che il Signore ci chiama a fare delle scelte. E a volte dobbiamo scegliere di stare in chiesa. Dobbiamo scegliere di cercare il Signore, dobbiamo scegliere di impegnarci in uno studio biblico personale. Io mi rallegro quando viene qualche giovane e mi dice: fratello, io ho questa domanda, vorrei sapere di più di questo. Io mi rallegro, c'è una ricerca, c'è un desiderio, voglio sapere di più. Io mi rallegro quando vedo che tanti si sono iscritti alla scuola di cultura biblica, perché c'è questo desiderio di cercare, di imparare la parola di Dio. Gloria a Dio per questo. Noi siamo sposati o fidanzati a uno sposo che è geloso di noi e non ci vuole vedere flirtare col mondo. Amen. Dio è geloso, questo è scritto nell'Antico Testamento, in Esodo 34,14, in Deuteronomio 4,24, io sono il tuo Dio, sono un Dio geloso. La gelosia in certi casi diventa una patologia dell'amore, no? Quando uno è geloso, che comincia a essere possessivo, che comincia a essere violento, ma Dio non parla di questo tipo di... Lui parla dell'amore intenso che lo porta ad essere così geloso appunto di noi, lui vuole l'esclusiva nella nostra vita. Non vuole dividerci con nessuno, e tantomeno col mondo o col diavolo. E sapete perché è così geloso e ci tiene così tanto a noi il Signore? Perché gli siamo costati tanto. Gli siamo costati troppo, fratelli. A volte io dico, Signore, tu hai fatto troppo per noi. Noi non meritiamo quello che ha fatto per noi il Signore. Lui ci ama tanto ed è geloso di noi. Ma anche i ministri di Dio sono gelosi. Paolo dice nella seconda Corinzi al capitolo 11, il verso 2, io sono geloso di voi, di una gelosia di Dio, perché vi ho fidanzati ad un unico sposo, a Cristo, per presentarvi come una casta vergine a Cristo. Sono geloso di voi, della gelosia di Dio. Ed è quello che capita anche ai servitori di Dio, eh? Questa gelosia, ma è possibile mai che dei credenti preferiscano il mondo a Cristo? È possibile mai che dei credenti preferiscano la compagnia del mondo a Cristo e alla Chiesa? È possibile mai questo? Oh, certo, è possibile. Succedeva al tempo di Giacomo. Ma quanto è triste però, fratelli. Che tristezza. Che dei credenti preferiscano la compagnia del mondo alla compagnia dei fratelli e delle sorelle in Cristo. Ci sono vari motivi, varie spiegazioni, no? Ci sono credenti all'acqua di rose, credenti che hanno fatto un'esperienza così superficiale con Dio e con Cristo che non si rendono neanche conto di essere degli adulteri, spiritualmente parlando. E quindi vivono la loro vita tranquillamente nel mondo, nell'amicizia del mondo. Nessuno vieta che abbiamo relazioni, anzi dobbiamo avere relazioni col mondo, altrimenti come gli parliamo del Signore alla gente, no? Dobbiamo stare insieme ai nostri familiari, ai nostri parenti, colleghi di lavoro, abbiamo amicizie, relazioni, relazioniamo con tutti, ma io desidero stare col popolo di Dio, fratelli. Io desidero stare con i miei fratelli e le mie sorelle in Cristo. Io desidero stare con quelli che hanno le caratteristiche che sono qui elencate, gente che si umilia davanti al Signore, che si sottomette al Signore, che è umile, gente che non sparla gli uni degli altri, che parla male delle persone, dei fratelli, che giudica, che critica. Io non voglio avere niente a che fare con persone che hanno questi atteggiamenti. E il mondo è fatto così. Non sapete voi che l'amicizia del mondo è inimicizia verso Dio? Io non lo sapevo, sono ignorante, non me l'ha spiegato nessuno. Beh, adesso lo sai. L'amicizia del mondo è inimicizia verso Dio. Ma non lo sapevo, adesso lo sai. Quindi il problema è risolto. Abbiamo colmato una lacuna di conoscenza. Eri ignorante, prima non lo sapevi, adesso lo sai. Ma guarda, lo sapevi anche prima, perché lo Spirito di Dio, se tu hai dato il cuore a Gesù, lo Spirito Santo che è dentro di te, già te l'ha detto. Già te l'ha detto mille volte. Non ci andare in quel posto. Non ci stare con quella compagnia. Già te l'aveva detto il Signore. E lo sentivi dentro di te. Ma adesso lo sai perché te lo dice pure la parola di Dio. L'amicizia del mondo non è solo sbagliata, ma ti rende nemico di Dio. E io vi dico una cosa, fratelli, sorelle, io non vorrei mai avere Dio per nemico. Voglio avere nemico tutto il mondo contro di me. Voglio avere nemici i parenti, voglio avere nemici tutti. Voglio avere un amico solo. Amen. Io voglio avere l'amicizia di Dio. Ma l'amicizia di Dio implica che noi dobbiamo stare dalla parte sua, fedeli, non adulteri. Il contrario dell'adultero o dell'adultera è la persona fedele, la persona leale. Un po' col mondo, un po' col Signore, no? Alcuni pensano che si può fare così, no? Cioè, un giorno sto col mondo, un giorno sto col Signore, così poi io... Poi pensano che funziona come quando uno passa la vernice sopra a un brutto rattoppo, al muro che si è... Io butto un po' di vernice sopra e poi... Ma sotto c'è ancora quella cosa. Tu non puoi pensare che Dio, che è geloso, tolleri un comportamento, possiamo dire, frivolo, sempre rimanendo nel... Che ne direbbe un marito di una moglie che un giorno lo ama tanto e poi il giorno dopo va fuori e va a incontrare altre persone al posto di suo marito? Che ne penserebbe? Voi pensate che sia un atteggiamento normale? Ah, certo, nel mondo adesso tutto è normale. Non sapete voi? Vabbè, non lo puoi dire, io non lo sapevo. Tu lo sai. Lo sai. L'amicizia del mondo è inimicizia verso Dio. C'è un conflitto. C'è un conflitto insanabile, un contrasto totale. Luce e tenebre. Luce e tenebre. Basta accendere una piccola candela in un luogo buio e quella luce si vedrà nelle tenebre, caccerà via le tenebre. Non possono coesistere luce e tenebre. Santità e peccato non possono coesistere, sono l'una esclusiva dell'altra. E dice appunto Giacomo nel verso 8, pulite le vostre mani, o peccatori, purificate i vostri cuori, o doppi d'animo. Doppi d'animo. Fa pensare alla persona che vuole stare con un piede in una staffa e un piede in un'altra. Una persona doppia è una persona che non è leale, non è sincera, gente adultera. Una persona doppia è una persona che finge da una parte per fare qualcos'altro. Signore, liberaci dalla doppiezza d'animo. La nostra salute spirituale è il risultato della nostra comunione con Dio. Se noi vogliamo essere fedeli e leali col Signore, dobbiamo passare tempo con Lui, fratelli. È inutile che stiamo a girarci intorno. Ah, ma qual è il segreto per una vita spirituale benedetta? Allora scrivono libri, tu vai in libreria, compri il libro alto così 300 pagine per spiegarti il segreto della vita cristiana vittoriosa, poi prendi un altro libro che ti spiega come vincere tutte... Fratelli, se non siamo in comunione col Signore, a voglia legge libri. Dobbiamo stare in comunione col Signore. Amen. Dobbiamo stare con Gesù, passare del tempo con Lui, pregando, leggendo la parola. I segreti, non so segreti, sono cose rivelate, scritto nella parola di Dio. Se vuoi prosperare spiritualmente, devi avere una comunione costante col tuo Salvatore. Che ce la puoi avere? Questa è la cosa bella, è che il Signore non è che ti dice, guarda, io ti ricevo dalle 8 alle 16 e dalle 7, poi sabato e domenica no. E sarebbe un guaio, no? Invece il Signore 24 ore su 24 a tua disposizione con le braccia aperte. Fratelli, non ci abbiamo scuse. L'amore per la Chiesa, per i fratelli, per l'opera di Dio, per le anime perdute, questo ci distingue dal mondo. Questo ci distingue dal mondo. Decidi da che parte vuoi stare. Se vuoi tradire Dio, sarai chiamato adultero. Ah, no, no, io non lo tradisco Dio. No, tecnicamente è una cosa che non si può fare. Sì, ma praticamente lo puoi fare. Tu puoi anche giurare e spergiurare che sarai leale con Dio, fedele a Dio, che farai la volontà di Dio. Lo puoi dire con la bocca, ma quello che conta sono le tue azioni, quello che fai, come ti comporti. Questo è quello che conta. Ci siete, fratelli, sorelle? C'era meglio che non venivo stasera al culto. Ma mi devi ascoltare fino alla fine. Decidi da che parte vuoi stare. Un giorno Giosuè fece questo, vi ricordate? Stavano per entrare, per conquistare la terra promessa. Oh, se volete servire il Signore, sappiate che il Signore è un Dio esigente, un Dio santo. Sappiate che Dio va servito con fedeltà. Se volete servire gli dèi di là del paese, gli amorei, scegliete chi volete servire. Quanto a me e alla casa mia, noi serviremo il Signore. Amen. E tutto il popolo disse amen. E Giosuè gli disse, guardate, voi non potrete servire il Signore, già lo sapeva. Si sono sviati nel giro di un paio di generazioni. Voi non potrete servire il Signore, che il Signore è un Dio geloso. No, no, noi serviremo il Signore. Ci terremo stretti a Lui, ubbidiremo solo a Lui. Amen. Dillo, ma fallo. Dillo, ma fallo. Dillo, pensalo, ma poi fallo. Fedeli al Signore. E nel mondo la nostra fedeltà viene messa alla prova ogni giorno. Ogni istante, ogni momento, non ti preoccupare. Signore, come posso mostrarti che io ti voglio essere leale e fedele? Stai tranquillo. Non passeranno molte ore che la tua richiesta sarà subito esaudita. Potrai subito mettere ad effetto il fatto se tu sei o no fedele al Signore. Guarda, te lo dico, il mondo è a casa tua. Appena esci dalla chiesa, ti ritrovi il mondo a casa tua. A parte ce l'hai già in tasca, no? Abbiamo già detto. Almeno spento, almeno durante il culto, no? Tu esci fuori e c'è il mondo che ti aspetta, col suo sofà. C'è il mondo che ti aspetta, con le sue... con il suo modo suadente. Ma dai, vieni qua. Ti coccolo un pochettino io, ma il Signore non ti dice niente, stai tranquillo. Ma Dio è un Dio geloso. Quando abbracci il mondo, ricordati che Dio è geloso. Decidi da che parte vuoi stare. Perché Dio non accetta di dividerti con idoli, Dio non tollera famiglie allargate, non sono previste. Non sono previste biblicamente le famiglie allargate, i triangoli, no. Dio è lo sposo e noi siamo il suo popolo e a lui dobbiamo essere fedeli. Concludo. Parecchi anni fa, penso una ventina d'anni fa, eravamo nella chiesa di Via Grigelli. Un giorno entrò nella nostra chiesa una donna, veniva dall'Ungheria, accompagnata da una sorella rumena, e questa si alzò in mezzo all'assemblea e disse: devo dire una cosa da parte del Signore. Io, fratelli, sapete, ero abbastanza giovane, forse 20 anni fa, forse avevo poca esperienza, ma un po' di cervello ce l'ho, e ho detto: sorella, no, non ti conosco, abbi pazienza, ma io ho una rivelazione da parte del Signore. Sorella, qui da noi in Italia funziona così: se c'è una rivelazione prima parli col pastore. Sì, mi ha dato una, in quel momento mi ha illuminato, insomma. Se c'è una rivelazione da parte di Dio, prima ne parli col pastore, la condividi con me, poi se io sono d'accordo puoi dirlo anche alla comunità. Finisce il culto. Sta sorella si mette seduta: sorella, dimmi che cosa vuoi dirci da parte del Signore. Pastore, in questa chiesa c'è adulterio. Ah, grazie sorella, sei venuto con questo bel messaggio per noi. Va bene sorella, prega per noi. Prega per noi. Se in questa chiesa c'è adulterio, prega per noi. Fortunatamente non è più tornata, ma so che è andata a spaccare 4-5 chiese da qualche parte. Perché io vi dico, fratelli, che se io o qualcuno di voi va in qualsiasi chiesa del mondo, si alza in piedi e dice: in questa chiesa c'è adulterio, ci azzecca. E perché se non ci sono adulteri veri, dal punto di vista carnale, dal punto di vista matrimoniale, ci sono certamente degli adulteri spirituali, persone che si dicono di essere cristiane, ma amano il mondo e frequentano la Chiesa. E che Dio ci possa liberare a tutti quanti, fratelli e sorelle, da essere credenti che sono adulteri, amici del mondo anziché di Dio. C'è un rimedio, perché io so che c'è qualcuno che sta tremando nel suo cuore. Ma c'è un rimedio, perché la grazia di Dio è infinita. Perché Dio non ti ripudia. No, Dio non accetta il divorzio, non è previsto. Dio non ti ripudia. E allora ti riconquista. E come fa? Vi leggo quello che dice il profeta Osea al capitolo 2 e concludiamo con questa lettura biblica. Libro del profeta Osea, capitolo 2, dal verso 14. Perciò ecco, io l'attirerò. Chi attirerò? L'Israele adultera. L'Israele che andava appresso ai suoi amanti, ai Baal. Io l'attirerò, la condurrò nel deserto, parlerò al suo cuore. Di là le darò le sue vigne e la valle di Acor come porta di speranza. Là mi risponderà come ai giorni della sua gioventù, come ai giorni che uscì dal paese d'Egitto. Quel giorno avverrà, dice il Signore, che tu mi chiamerai marito mio. E non mi chiamerai più mio Baal. Io toglierò dalla sua bocca i nomi dei Baal. il loro nome non sarà più pronunciato. Quel giorno io farò per loro un patto con le bestie dei campi, con gli uccelli del cielo, con i rettili del suolo, spezzerò e allontanerò dal paese l'arco, la spada, la guerra, li farò riposare al sicuro. Io ti fidanzerò a me per l'eternità, ti fidanzerò a me in giustizia, in equità, in benevolenza e in compassioni, ti fidanzerò a me in fedeltà e tu conoscerai il Signore. Quel giorno avverrà che io ti risponderò, dice il Signore. Risponderò al cielo, esso risponderà alla terra. La terra risponderà al grano, al vino, all'olio. Questi risponderanno a Israel. Io lo sominerò per me in questa terra. Avrò compassione di loro ama e dirò a Loammi, tu sei il mio popolo. Ed egli risponderà, mio Dio. C'è rimedio se ti penti, se ti penti della tua infedeltà, se ti penti dei tuoi comportamenti, il Signore ti vuole benedire, ti vuole accogliere. Chiniamo il nostro capo, preghiamo. Benedetto sei, Signore. Gloria al tuo nome, Gesù. È fin troppo facile dire in questa chiesa c'è peccato. Siamo tutti peccatori e mancanti. Ma c'è qualcuno in mezzo a noi che ha bisogno di essere scosso perché sta percorrendo una strada mortale, sta percorrendo un sentiero che lo porta alla distruzione spirituale. E questa sera, fratello, sorella, Dio conosce il tuo cuore, conosce i tuoi pensieri, conosce i tuoi progetti, i tuoi piani. Ci sono dei progetti, dei piani, delle vie che pensiamo siano occulte al Signore. Dio le conosce. Dio li conosce. E se tu prendi una strada che non piace al Signore, non puoi poi lamentarti se Dio non ti seguirà su quella strada. Se tu lo lasci, se tu lo abbandoni, se tu percorri quel sentiero sbagliato, Dio non ti correrà dietro, ti aspetterà là dove te ne sei andato. Sei tu che devi tornare indietro. Sei tu che devi tornare indietro e lo troverai lì dove l'hai lasciato, con le braccia aperte. Stasera niente appelli, ma una preghiera. Che non ci siano parole vane, parole apparenti nella nostra vita, ma che ci siano azioni concrete. E Giacomo è lo stesso che ha scritto: mostrami la tua fede senza le opere, e io con le mie opere dimostrerò la fede. Tu dici di credere, dici di essere un credente, di amare Dio. Non dirlo, dimostralo. Dimostralo. Fai qualcosa che dimostri che sei veramente innamorato del Signore, fidanzato a Lui per l'eternità, parte della Chiesa, fedele, leale. Ci alziamo tutti in piedi, preghiamo.